senza 100 celle equi. Roma meticcia, claro che sì. Magazzini di Castalbertone, Portonaccio, New School, Perpigneto, Spinaceto, Africano, Old School, Prima Valle, Lamaro, Campobasso, Street è qui. Roma meticcia, claro che sì.
Andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Eccoci. La trasmissione di Venga Anch'io, la trasmissione domenicale. Stamattina non c'è stata rassegna stampa, solamente perché lo sfruttamento dei giovani ci impedisce di utilizzare appieno la nostra collaboratrice alla rassegna stampa. Stamattina è stato chiamato a lavorare, perché qua ormai il tempo è dei padroni e non nostro. E i padroni che ci sfruttano e decidono loro, però ci combina poi pure questo fatto, non avere la disponibilità sempre. Questo è un preambolo per capire perché ogni tanto la domenica, insomma, la rassegna stampa, essendo un giovane quello che la fa, purtroppo è costretta a sottostare a questi ricatti. Stamattina di domenica, poveraccia, è costretta a sottostare allo sfruttamento per guadagnarsi la sopravvivenza. Fatto questo, per giustificare perché non c'è stata la rassegna stampa, cominciamo la nostra trasmissione. È inutile dire di che cosa parleremo oggi. La prima cosa che parliamo è la sottoscrizione della radio, che oggi diventa ancora più necessaria davanti a questo modello di società che si propone a mantenere aperto un microfono utilizzato da tutti. Diventa necessario, pertanto vi ricordo il numero per sottoscrivere e tenere aperti questi microfoni: è il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata cooperativa culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma, utilizzatelo. Utilizzate pure il sito www.ondarossa.info, lì ci sono le modalità anche di poter sottoscrivere attraverso le moderne tecnologie. L'altro numero che dovete utilizzare, e mi auguro che questa mattina si apre un dibattito costruttivo, serio, sugli argomenti che andiamo a trattare, che è lo 06 49 17 50. Entriamo in tema. Ci stanno a morbà con questa questione di Milano, del primo maggio, i blacky block. Io però voglio partire un po' prima. E devastazioni ci sono state, è vero, ma io le vedo a quel milione e mezzo di impermeabilizzazione del territorio di Milano, di cementificazione, hanno devastato quell'area, non so che sviluppi ci avrà, ma di sicuro noi abbiamo visto che molti hanno gonfiato i propri portafogli, hanno rubato a man bassa, come tutte le grandi opere servono a questo, e servono anche a pompare il potere per far vedere che fa grandi cose. Abbiamo visto come hanno inaugurato Frecce Tricolori, stende, funziona, ecco l'efficienza. Subito cade un pezzo di capannone e un altro poi ammazza una ragazza che lavorava là, una ragazza di quelle che lavorano col modello Expo, quelli che ci vogliono propinare a 500 euro al mese, a 3,50 euro all'ora. Poi si sono scandalizzati perché molti giovani hanno rifiutato. Insomma, senza tenere conto che per andare a lavorare spendevano di più di quanto avrebbero guadagnato con il lavoro, e dovevano essere disponibili tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, come la nostra redattrice ha chiamata in questo modo. Beh, un altro po' ci lascia le penne, perché questo capannone del padiglione turco si è staccata una lastra di ferro e per poco, insomma, sta male, è ricoverata in codice rosso all'ospedale. E questo è successo mentre piangiamo tutti quanti, e che là le stiamo mettendo qualche muro sporcato, qualche vertina rotta e qualche macchina bruciata. Poi spieghiamo, perché sai, tutti ci pensano a darci consigli, però io penso che quelli che hanno spaccato le vetrine, hanno bruciato la macchina, vorrei capire chi l'ha armati. Secondo me c'è una teoria: l'ha armati l'indifferenza, la disinformazione, perché sono anni, no? Che un'area sociale si muove rivendicando i diritti e la difesa del territorio. Hanno bruciato una regione intera come la Campania, la terra di fuochi, eppure là il movimento veniva criminalizzato perché era violento, però non spiegavano perché erano violenti, non spiegavano le motivazioni della rabbia, no? Quando succede che grosse manifestazioni si muovono, tipo il 28 ottobre a Roma ci sono state 30.000 persone reali che sfilavano contro Salvini e contro Renzi, davano una motivazione di un modello di società alternativa, la manifestazione è stata bellissima, allegra, e qualche cellulare, è inutile che guardate i telefoni nostri, non squillano e lampeggiano. Allora, però poi sui giornali non è apparso niente della manifestazione, delle motivazioni del popolo che si muoveva. Hanno tutto impiantato, tutta la discussione su elucubrazioni che non dovrebbero essere neanche commentate, di Salvini, che oggi è il metapensiero della contestazione a Renzi, cioè le stronzate di Salvini sono da commentare, da approfondire, da portarli ai talk show, ma le argomentazioni che per esempio hanno portato lo stesso giorno a Milano un'altra manifestazione contro il Job Act, contro lo sfruttamento, per l'allargamento dei diritti dei lavoratori, un'altra manifestazione in contemporanea che ha sfilato a Milano quasi 10.000 persone, neanche una riga. Tant'è vero, all'organizzatore che l'aveva promosso ha rilasciato delle dichiarazioni roboanti, solo così, dice, la prossima volta che scende in piazza per far parlare delle nostre iniziative scendo in piazza con i San Pietrini e andrò a rompere le vetrine. Non proprio perché, dicendo ai giornalisti, se non parlate dei problemi costringete la gente che per parlare delle proprie iniziative sono costrette a fare il gioco che vi piace tanto, perché noi le vediamo questi giornalisti alle manifestazioni che morbosamente ti vengono appresso, dice, quando cominciate il casino? Dov'è che spaccate vetrine? No? Ti isticano proprio su quelli, gli piacciono, capito? E poi c'è una parte che magari ci casca su sto giochetto. E poi magari sei pure costretto, perché sennò tu non esisti. E oggi se non comunichi non esiste, se comunicare e fa casino, probabilmente pure questo del casino si dà una motivazione. Perché poi pure sta questione di Milano? È un anno a Milano che si dibatte e spiegano che vuol dire l'Expo, il modello Expo, non vogliamo il lavoro gratuito, che questo è il modello Expo, no? Lavorare a basso reddito, 500 euro al mese quando ti pagano, se no gratuitamente, volontariamente, dice volontario, ti fa curriculum, e il modello di società che ti propongono è questo, lavorare sotto costo, che spendi più per andarci a lavorare che è quello che ti serve per vivere, oppure gratuitamente, perché i giovani se no sono ciusi, devono accettare queste condizioni. Dice poi più avanti arrivi che sei arrivata a una certa età, non sei più utilizzabile per il lavoro, rimani esodato da qualche parte a fare l'accattone. Quel modello di società che veniva contestato. E ho visto che c'è stata una grossissima manifestazione, tutti giovani. Chi ha guardato le immagini, al posto di guardare solo le vetrine che si infrangevano, guardavano pure il corteo, che qualche immagine c'è, vedevano tutte facce di giovani, l'avevano fatta il giorno prima. Beh, di quello, e nessuno dà motivazione per quale motivo tutta quella gente e tutti quei giovani si sono concentrati a Milano. Dicono, è colpa di Black Bloc che hanno spaccato le vetrine, e si perde le motivazioni di quelli che poi vogliono manifestare pacificamente, e si perde le motivazioni perché tu non le dai, perché se non ci fossero state vetrine rotte di questa manifestazione che c'ha 20 anni, non è che il primo maggio alternativo, il corteo My Day che si fa a Milano per il reddito, per il lavoro, no, dignitoso, è stato fatto ieri solo, tutti gli anni c'è a Milano questa stripparei, no, allegra, festosa, ma anche determinata, viene fatta da 20 anni. Lì nasce San Precario, lì nascono tanti movimenti contro la precarietà e per il reddito minimo garantito. Beh, questo nessuno ha mai voluto spiegare, perché se magari si era arrivati preparati che i giornali avevano fatto il loro lavoro, quello che gli compete, probabilmente da soli sarebbero stati isolati quelli che oggi ci consigliano, ci danno consigli pure come fare per impedire. Se ognuno avrebbe fatto il proprio dovere, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di quello che è successo. Quello che è successo io lo impito a chi ha armato quelle persone, sono la informazione mainstream, che gli serve lo spettacolo, e con le loro tattiche fanno questo. Poi mi domando, a noi quando è che noi cominciamo a ragionare in maniera da allargare e aggregare la rabbia che è diffusa nel paese, in maniera da far partecipare non più alle nostre iniziative l'area militante, ma l'area diffusa dell'incazzatura? Noi ce lo dobbiamo porre, e ce lo dobbiamo porre proponendoci un confronto tra le diverse modalità di stare in piazza, tra le diverse obiettivi tra di noi, che l'obiettivo comune per tutti quanti è un modello di società alternativo contro lo sfruttamento, contro i sacrifici, per una ripartizione, una ridistribuzione della ricchezza in maniera equa, e dovremmo cominciare a riflettere, altrimenti dentro questo caos ne escono da giganti questi tromboni, questi maleducati intelligenti, così l'ha definito il Corriere della Sera, no? Un maleducato intelligente, noi lo definiamo sempre Erbullo de Firenze, Erquatto, che se dovrebbe scrivere dei concetti fuori dai Twitter forse non ce la farebbe più, perché lui solo per Twitter, per slogan, non lo so fino a che punto capisce di economia, però si è circondato intorno delle personaggi in cui gli spiegano, lui non ne capisce un cazzo e determina, e poi le conseguenze le vediamo. Tutto questo che arma il sistema, non so i servizi d'ordine che noi dobbiamo mettere in campo per tutelare queste, ma sono quelle di dare voce vera, informazione corretta alla rabbia diffusa nel paese. Loro non lo fanno, la gente reagisce in quel modo. Metto una tra parentesi che a questo punto va fatto: a Corte Costituzionale adesso si stanno allarmando tutti quanti, ha dichiarato incostituzionale metà legge Fornero. Speriamo che qualcuno pensa che pure altre manovre che ci stanno vengono dichiarate anticostituzionali, perché lo sono proprio palesemente. Ha ripristinato la perequazione previdenziale che veniva fatta ogni anno, no? Certo, a me non è che se bloccavano le pensioni 40.000 euro la perequazione mi sembrava un fatto obiettivo, no? Però i soldi che risparmi là le metti a quelle basse, no? Loro volevano salvare l'Italia dai debiti che loro hanno fatto con le grandi opere, e a ripristinato adesso ci servono circa 9-10 miliardi. Questi danno come stima, anche se Roberto Bugogna, che dice che a lui non gli sta bene.
Lì qualcuno dice 5, ma qualcuno dice 8-9 miliardi.
Gli servono, perché 3, basta fare i conti, i pensionati coinvolti, basta fare una stima, così fai una moltiplicazione, i soldi sono tanti. Adesso dove le prendono? Adesso cosa farà il governo? Adesso hanno trovato un pretesto e vedrai che aumenteranno l'IVA e via dicendo, e noi andiamo sempre peggio. Questo è il modello del coatto di Firenze che sta fa. Questo era il modello che si sta contestando in ogni territorio. Tanto per chiudere, chi arma le mani a questi che sfasciano le vetrine, poi c'è subito, perché c'è un sistema che ormai ha visto che ognuno che ha un problema, un lavoratore che difende il proprio posto di lavoro, problema d'ordine pubblico, manganelle e polizia, lo vediamo con la logistica, lo vediamo con i metalmeccanici, lo vediamo ogni volta che si alza un po' la tensione tra i lavoratori che vogliono difendere posti di lavoro. Lo vediamo quando ci sono i scioperi, subito. Problemi di ordine pubblico, non si può scioperare. Lo vediamo quando qualcuno rivendica il diritto all'abitare. Sgomberi, sfratti, polizia e manganelli. Mai l'affrontano sul terreno politico, mai danno una risposta alle domande che vengono, no? E lo vediamo per ogni vertenza sociale che si apre, diventa un problema d'ordine pubblico. Oggi il ministero più importante è il ministero degli interni, perché deve controllare non la mafia, perché tanto sono loro, sanno controllare bene, ma il disagio sociale. E allora al disagio sociale si risponde con l'ordine pubblico. E dai oggi e dai domani qualcuno dice: allora te sfascio tutto, tanto peggio tanto meglio. Non è la politica dell'antagonismo. Su sti temi vorremmo aprire il dibattito, su sti temi vorremmo ragionarne oggi.
Beh, la giornata di oggi, diciamo la trasmissione di oggi, insomma, è una trasmissione che è complessa sicuramente, e per questo si richiede anche un apporto particolare da parte di coloro che ci ascoltano, delle compagne e dei compagni, non solo di quelli che hanno vissuto anche in presa diretta, in prima persona, la giornata del primo maggio, ma anche da parte di coloro che stanno riflettendo sulla giornata, sul May Day, lo stanno riflettendo non solo in termini di cronaca, di ciò che è avvenuto l'altro giorno, ma anche stanno cercando di fare una riflessione più ampia all'interno e all'esterno del movimento. Se i compagni, chi è stato attento, avrà potuto notare che sui vari blog, sui vari, diciamo, in rete, comincia ad aprirsi un dibattito che, partendo da queste giornate, cerca di approfondire, di andare oltre. E questo è un compito che noi vorremmo svolgere, ripeto, con l'apporto di chi ci ascolta anche oggi. Però io parto anche da una prima riflessione che faceva Ettore sulle questioni dell'informazione. L'informazione generalista e di sistema, sia scritta che in video, sia pubblica che privata, come al solito ha brillato nei giorni precedenti, ha oscurato ciò che si preparava attraverso le contestazioni delle cinque giornate di Milano, ma anche ciò che era accaduto il 25 aprile e ancora prima, ha brillato, diciamo, per silenzio, salvo poi, quando si determinano delle situazioni, andare verso...
Tant'è vero, a Taranto c'era un primo maggio alternativo che non è esistito per la stampa.
Non è esistito Pozzallo, se non marginalmente, come notiziole date in coda a questo o a quell'altro telegiornale, una manchetta su qualche giornale e nulla di più. E questo la dice lunga su come viene diffusa, come viene oscurata una certa informazione, certi eventi. E poi, salvo poi, ripeto, fare un processo di demonizzazione dove coglio il giorno dopo. Io non mi meraviglio dei giornali, quelli allineati con il governo, allineati col sistema, quello che desta, ma purtroppo da un po' di tempo nemmeno desta più tanta meraviglia, sono certe prese di posizione pure da alcuni giornali che dovrebbero essere almeno così larvatamente di sinistra. Se oggi qualcuno avesse la bontà di leggersi l'editoriale di Norma Rangieri sul Manifesto di oggi, scoprirebbe, io do un mio parere personale, tra l'altro un editoriale pessimo, pieno di ovvietà e di paternalismo, cosa che non ci serve proprio. Ma poi si avventura in consigli da dare al movimento e dice testualmente: diamo un modesto consiglio ai movimenti, la prossima volta si scende in piazza con un efficiente servizio d'ordine. Ma io mi permetto di dare un consiglio pure io alla signora Rangieri, cioè di evitare di dare consigli perché provengono da pulpiti inattendibili che non hanno mai preso sul serio, soprattutto negli ultimi tempi, la lotta dei movimenti, appoggiando piuttosto nei suoi tentativi di riciclarsi con listoni elettorali quella marcia nomenclatura di sinistra complice del disastro politico e culturale. Cioè, se questi signori, invece di dare consigli a Babbo Morto, si esercitassero, come diceva Ettore, a spiegare meglio ciò che accade in questa società e non fare dei semplici trafiletti, delle semplici notiziole, ma cercare di approfondire i temi, potrebbero scoprire tante cose che potrebbero permettergli persino di essere interni anche alla possibilità di dare consigli. Così le cose non stanno, quindi invidiamo al silenzio coloro che non possono permettersi oggi di parlare, e di parlare soprattutto a sproposito. Quindi questa, c'è un grado di insopportabilità dell'informazione alla quale noi dobbiamo rendere insomma per focaccia, nel senso che spesso anche qui da questa trasmissione ci preoccupiamo di come lanciare sempre in maniera più appropriata, migliore, anche a livelli di controinformazione. Io tante volte incontro pure dei compagni e delle compagne che dicono: beh, nonostante tutto, nonostante dei limiti, meno male che con Radio Onda Rossa si sentono, probabilmente anche con altre radio libere e popolari, si sentono delle cose che vengono totalmente occultate dalla stampa, diciamo, di sistema, dalle televisioni ufficiali. E questa è una questione sulla quale ovviamente anche questo è un motivo di riflessione alla luce di ciò che è accaduto. Cioè, anche qui il movimento si deve porre un problema di come allargare i consensi in gran parte della popolazione, esercitando in maniera sempre più appropriata, sempre più efficace, anche a livelli di controinformazione. Ma io ripeto, la trasmissione di oggi, diciamo, c'ha un senso se ci provengono da parte delle compagne e dei compagni e degli ascoltatori, anche in maniera difforme, delle opinioni su quello che si sta svolgendo in questi giorni, anche una valutazione di come il movimento in questo momento si trova ad essere, e sulla necessità non solo di una valutazione del movimento oggi, ma su alcune questioni fondamentali, come un movimento che può essere realmente antagonista sia in grado anche di uscire, questo è un tema che pongo in discussione, come può uscire dal mero volontarismo e spontaneismo che in alcune fasi si vive, e senza, qui non voglio usare adesso questioni, diciamo, che veramente cadrebbero nella retorica. Un tempo si diceva che senza una teoria rivoluzionaria non può esistere un movimento realmente rivoluzionario, e una rivoluzione, lo sappiamo benissimo, lo sanno benissimo i compagni e compagne, è diversa dalla ribellione. Le ribellioni sono necessarie, le rivoluzioni sono un'altra cosa. Ma senza scomodare, diciamo, una frase di questo tipo, è evidente che noi ci dobbiamo porre che se un movimento non è guidato comunque da un progetto generale che travalica la settorialità, la parzialità, la spontaneità delle lotte, e non riesce ad aspirare ad essere un soggetto alternativo al capitalismo. Io credo che anche ciò che sta accadendo in questi giorni pone tutti i pezzi di movimento di fronte a queste riflessioni, cioè come si costruisce, Roberto, un consenso più largo, e come questo movimento da oggi in poi intende ragionare su se stesso, intende ragionare sulla società.
Ma Serafino, io la prima cosa che vorrei dire è che sono veramente stanco di tutta sta retorica da una parte e dall'altra, così ridondante e così sciocca. Cioè, da una parte ovviamente, no? Entrambe le parti tirano acqua al proprio mulino, e come si è detto, però vengono oscurate poi quelle che sono le motivazioni che possono stare alla base di forme di ribellismo, di contestazione di piazza, eccetera eccetera. Si aprono i giornali, no? Si leggono frasi tipo gli angeli con la ramazza, no? Da una parte gli angeli con la ramazza, volontari che ripuliscono la città devastata, inquinata dalle devastazioni dei nuovi barbari, dei lanzichenecchi, da una parte; dall'altra ovviamente invece si va a rivendicare la giusta protesta nei confronti dell'Expo, eccetera eccetera.
Pronto, Mattia.
Ora io credo che se si voglia avere una visione un po' lucida delle cose, bisognerebbe evitare questo tipo di posizioni, questa polarità, no? Che si contrappone con la retorica però e non con le argomentazioni. Poi si può discutere se quello che è accaduto a Milano è stato un fatto positivo o meno, se era meglio fare le cose in un'altra maniera, ma appunto bisogna farlo con lucidità e non con la retorica, perché se si va avanti con la retorica, secondo me non si fa un passo avanti. Allora, la questione è questa: lì c'è una manifestazione che si chiama Expo. Sappiamo, dietro, cosa che non ha inventato Renzi ovviamente, è una cosa vecchia, fu Prodi che riuscì a ottenere la candidatura italiana, quindi di Milano, rispetto all'Expo. Sappiamo dietro questa storia che cosa c'è stato: corruzione, ruberie, scandali di varia natura, un accordo CGL CISL UIL che grida vendetta e che ha legittimato poi lo sfruttamento, no, di chi va a lavorare all'Expo. Ma qui nessuno se la prende con CGL CISL UIL, tutti se la prendono con Renzi, che avrà anche le sue colpe, sì, c'è una telefonata, che avrà anche le sue colpe, però bisognerebbe cominciare anche a individuare bene i soggetti, no, che poi permettono e consentono queste situazioni. C'è una telefonata.
Pronto?
Buongiorno, compagno. Buongiorno a tutti quanti. Senti, niente, io voglio seguire, come dire, il filo di Roberto per quanto riguarda il pragmatismo. Effettivamente, individuare le parti che si sono, come dire, messe intorno ai vari tavoli e stanno combinando quello che stanno combinando, lo sappiamo, cioè insomma i sindacati, Confindustria, governo e chi ne ha più ne metta, insomma tutte quelle parti che sono antagoniste a noi altri. E noi altri da 25 anni, 30 anni facciamo le nostre manifestazioni, abbiamo i movimenti, cose che si esauriscono, se non per brevi periodi, insomma, alla fine poi nulla, cioè siamo poi dopo qualche mese a ricordarci la splendida manifestazione, eccetera, eccetera, ma che poi non ha combinato niente. Per tornare al pragmatismo, e noi dobbiamo farci forza politica, cioè non possiamo fare altro, perché un Expo lo puoi fermare soltanto se lo fermi in Parlamento. Un Muos, un Dalmolin, una Rav la puoi fermare soltanto in Parlamento. E non abbiamo alternative, non esistono alternative, se non quello che ha detto prima, non mi ricordo il compagno, dice appunto le rivoluzioni, ma le rivoluzioni sono una cosa seria e sinceramente non ne vedo adesso la possibilità. Quindi appunto per essere propositivo, come ci siamo accordati con Ettore, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda vari compagni, insomma, che alla fine, anche come ha detto Roberto, insomma, ci siamo stancati di queste pantomime che avvengono prima e che avvengono dopo e che sono ovviamente poi indirizzate dai vari giornali, non dico giornali di regime perché ormai tutti i giornali sono di regime, se non avessimo la nostra controinformazione, tra i quali appunto anche i compagni di Contropiano, Onda Rossa, non avremmo altre possibilità. Quindi per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda come compagni, l'unica cosa che possiamo fare è aspettarci e alla fine togliere via tutte le stupidaggini, tutte le cose che abbiamo fra noi, come ad esempio le varie forze sindacali di base che sono troppe, e dobbiamo consolidarne soltanto in una, appunto, che faccia e abbia la sua forza. Così anche dobbiamo avere, assolutamente costruendola nel tempo, ma avendo quella soltanto come idea fissa, cioè come è stato fatto in Grecia, c'è una forza politica che alla fine poi arrivi in Parlamento. I greci sono riusciti in pochi anni perché ovviamente il clima era quello, in Sud America l'hanno pagato col sangue ma ci sono arrivati lo stesso, e noi abbiamo soltanto questa possibilità. Poi ovviamente le forze della reazione si faranno sentire in corso d'opera, anche dopo, cioè, eccetera, però in ogni caso non abbiamo alternative. Ciao.
Bene, grazie. In ogni modo un Parlamento che è un conto un cazzo.
Raccolgo
l'obiettivo, se questo mi sembra un pochettino scarso.
Io
mi auguro di confliggere insieme, marciare uniti E poi se qualcuno vuole fare il soggetto politico parlamentare, a me non mi trova in questa fase sicuramente non favorevole, poi ognuno fa come gli pare, però non vedo né uno né l'altro, purtroppo. Io dico, ragioniamo, io sono chiaro, l'acqua e l'olio non si mischiano, anche se ho sciacqui forte, no? Come si ferma, si separa? Allora dobbiamo prima costruire un'amalgama che si mischia, che diventa tutt'uno. Dopo, se questa condizione si dovrebbe realizzare, uno ci riflette e vede le condizioni, magari anche quelle istituzionali. Queste istituzioni io le voglio abbattere, e non è che andando in Parlamento e fa fine di grillini, insomma, ecco, mi risolve il problema, tanto per dare una risposta. Roberto è d'accordo, mo ce lo spiega.
Io non è che sono d'accordo o non sono d'accordo, però voglio dire, il tuo ragionamento porta solo a una conclusione, ossia assolutamente non tenere in considerazione nessun'altra strada che non sia la piazza. Ma questa posizione vuole dire che finché non ci saranno milioni di persone in piazza che andranno ad assaltare il Palazzo d'Inverno, non cambierà mai nulla. Ora, siccome ci sono state esperienze notevoli, no? In Latin America, eccetera, dove dopo anni e anni di lotta armata, eccetera, c'è stata anche una presa, diciamo, del potere da parte delle forze che rappresentavano appunto le classi popolari, questo si è determinato anche sotto forma di elezioni e quindi di vittoria elettorale. Io ho sempre detto che le due cose devono andare parallele, nel senso che oggi nel 2015 in Europa vedo estremamente difficile pensare, prefigurare una rivoluzione armata come quella del 17 in Russia, con la presa del Palazzo d'Inverno e la Marina schierata con i rivoluzionari bolscevichi. Credo che sia evidentemente un percorso molto tortuoso, molto complicato, ma che debba essere parallelo, cioè da una parte le mobilitazioni, la piazza, i cortei, le proteste, ma tutto ciò poi deve sfociare in qualcosa che può essere, o ripeto, la presa del Palazzo d'Inverno, armi in pugno, oppure il fatto che si riesca a esprimere anche attraverso le elezioni un governo che possa effettivamente rappresentare e che sia sostenuto soprattutto dalla mobilitazione popolare. Questo è il discorso. Diverso è pensare di andare in Parlamento con la delega, no? Nel senso che le masse popolari se ne stanno a casa tranquilli a vedere cosa accade in Parlamento. Se invece chi sta in Parlamento è effettivamente espressione di quelle classi popolari e dei loro bisogni ed è sostenuto dalla mobilitazione popolare, io credo che sia un ragionamento da non scartare a prioristicamente. Altrimenti dovremmo condannare tutte quelle situazioni, Grecia compresa, Podemos in Spagna, nel Latino America, dove appunto le forze popolari sono andate al governo col sostegno delle mobilitazioni e delle lotte che ancora ci sono, ovviamente, dell'organizzazione popolare, e hanno modificato, diciamo, quella che era la rotta, che era il disegno dell'imperialismo americano del Nord America. Quindi voglio dire, ipotizzare che in Italia l'unica strada sia quella della lotta armata e la presa del potere, io francamente la vedo un pochino difficile.
Nessuno però sta teorizzando quello che dici tu,
sì, perché casca
qui
da
siamo
così.
Vabbè, in ogni modo, per prendere la parola, perché devo rispondere al telefono.
Sì, allora, mentre rispondi al telefono io continuo a dire quattro cose. Ripeto, adesso ci sarà una telefonata, per cui
pronto? Pronto?
Solo volevo dire questo: a volte voi dite delle cose che sono solo parole eppure senza contenuto, perché continuate a dire in Latino America che hanno preso il potere, quelli che difendono il popolo, ma voi sapete, per esempio, tante volte difendete il governo Kirchner, non ne sapete proprio niente. Vi ho mandato delle mail dove ci sono dei video dove la Kirchner difende la Monsanto, difende le patenti sugli alimenti, e voi continuate a dire che hanno preso il potere. Ma voi non sapete la corruzione, la delinquenza che c'è in Argentina? E allora perché parlate senza sapere? Dopo parlate di Grecia, sicuramente non sapete neanche niente di Grecia. Non vi posso prendere sul serio a voi. Perché non parlate dell'Italia e basta? Perché dite stupidaggine. E io non so come quello di Venezuela. Non lo conosco, non lo voglio criticare, ma neanche difenderlo. La Kirchner l'unico che fa contro l'imperialismo americano è non pagare il debito. È la unica cosa, perché non hanno soldi e basta. Per il paese lo stanno vendendo tutto, pezzi a pezzi. La Patagonia, i ghiacci, i ghiacciai per l'acqua del futuro, che sarà la guerra dell'acqua.
Senti,
sta rovinando tutto la Kirchner.
Era meglio con Videla, insomma.
Ma che c'entra? No, non era meglio con Videla. Ma perché non ti vai a fare in culo?
Scusa un attimo, io non so a cosa tu ti riferisca. Noi fino adesso stiamo parlando. Noi fino adesso mi hai attaccato alla fine. Noi fino adesso stavamo questa invettiva, no? Che non ho capito a cosa mirasse. Noi fino adesso abbiamo parlato del primo maggio e di questioni italiane, del movimento. Non nessuna accennata alla Kirchner, all'Argentina, al Venezuela, alla Grecia. Quindi non so a cosa si riferisse questa signora che ha telefonato. Mi sembrava tra l'altro una telefonata piena di livore, cioè è anche un po' saccente, perché accusava noi, probabilmente la radio, non so se in trasmissioni precedenti, di non sapere nulla, quasi appropriandosi del sapere essa stessa. Cioè io ho trovato sta telefonata, ecco, queste sono quelle telefonate che ognuno può dire la sua, come diciamo, siamo aperti, abbiamo consentito che si esprimesse, diciamo, a questa signora, però non so cosa ci portano. Veramente stava portando la discussione fuori strada in maniera, io direi, speciosa, in maniera pretestuosa. Ma comunque va bene così, siamo aperti, anche questo fa parte di un'informazione per sapere anche cosa si muove intorno a noi. Ma noi abbiamo un problema, e torno, diciamo, a bomba. Come si crea? Noi abbiamo il movimento, c'è un problema serio, cioè come riesce a creare un consenso in un paese narcotizzato da mutazioni genetiche, da mutazioni culturali, sociali, istituzionali, che vanno sempre più verso l'estraneazione dei cittadini dalla vita politica. E questa non è una semplice lamentela, questa è la constatazione di uno stato di fatto, un'estraneazione dalla res pubblica da parte dei cittadini. Ah,
scusa una cosa, scusa se ti interrompo un attimo, però qui bisogna pure fare i conti un po' con la realtà. Ma qui c'è stata mai una rivoluzione?
No, ma io
parlo di rivoluzione, attenzione, non parlo più di elezioni, una rivoluzione che è andata poi a buon fine, nel senso che Cuba è il paradiso dei lavoratori in terra, la Cina è il paradiso in terra, e così via. Ma è ovvio che qui non stiamo di fronte alla perfezione, no? Come ci vai al potere, o con le armi o con le elezioni. È evidente che poi devi fare i conti con quella che è la complessità delle situazioni storiche. Scusa se
no, no, ma io ma ha fatto bene Roberto, era chiaro il riferimento alla telefonata precedente, non era un'interruzione su quello che io stavo esponendo. E chiaramente, diciamo, c'è un'estraneazione, dicevo, dei cittadini dalla res pubblica, dalla vita politica. Su questo ci dobbiamo soffermare, con mutati rapporti di forza. Noi dobbiamo sempre partire, il movimento deve partire anche dalla valutazione dei rapporti di forza che oggi sono in campo. E si va verso una riduzione delle stesse basi sulle quali poggia la democrazia, pur essa anche quella borghese. E questo è un problema, lo stiamo vedendo, non è un caso quando Ettore torna spesso sulle questioni dell'informazione, se, questa se non è, essa stessa una sottrazione di democrazia, di capacità di informazione, che sia un'informazione più democratica, diciamo anche nel senso borghese del termine. Ora questo è un problema che il movimento ha di fronte, l'allargamento del consenso. Ora noi dobbiamo dire quali sono oggi le modalità attraverso le quali può avvenire, qui ecco richiedo ancora una volta un apporto da parte di chi ci ascolta, quali sono le modalità, e non parlo solo delle modalità e di forme di lotta, parlo anche della costruzione di un progetto politico attraverso il quale un movimento che veda al proprio interno sicuramente delle parti diciamo molto agguerrite, però spesso dobbiamo dirlo, sono parti che stanno a volte anche con tattiche che non sono diciamo unitarie, che sono tattiche divergenti nell'approccio con la politica, con i problemi, con le stesse forme di lotta. Cioè come si riesce intorno a questa questione a costruire un movimento nel suo insieme che sappia diciamo definirsi con un programma politico e sappia collegare le lotte che pure ci sono in campo diciamo a questi obiettivi, che il più delle volte sono obiettivi comuni. Quante volte abbiamo detto, Ettore, quello che poi ci fa un po' rodere è il fatto che se tu vai a vedere tutti i pezzi di movimento, se vai a vedere obiettivi ultimi, sono obiettivi che convergono, ci sono delle divergenze che invece si manifestano per una serie di motivi nella tattica, nell'approccio a determinate situazioni, e su questa questione bisogna che ci sia una riflessione comune. Qui non si tratta di demonizzare a questo punto nessuna forma di lotta che è stata messa in campo pure il primo maggio, però si tratta di riflettere su che cosa facciamo dopo, perché qui c'è una questione, non solo sei mesi di Expo, ma qui c'è di fronte una battaglia politica che si combatte su vari fronti, sul fronte del lavoro, sul fronte della difesa del territorio, sull'idea di una società anche diversa da quella che ci stanno propinando diciamo a piene mani e forzatamente. Cioè quindi questi sono motivi di riflessione. Quindi, poi tra l'altro noi non vogliamo fare, se non facciamo le bucce ai compagni che si muovono all'interno del movimento, figurati se andiamo a fare le bucce ai compagni che operano in altre situazioni, in altri stati, in altri contesti diciamo politici, territoriali, in altri contesti sociali.
Ma insomma mo c'è una telefonata, la prendiamo.
Ecco, pronto?
Pronto, buongiorno a tutti.
Ciao Vino.
Allora io e voi, mi sembra, da quello che vi conosco più o meno, abbiamo l'età di ricordarci i slogan.
Noi
degli
siamo
anni...
avanti a te, Pino.
Siete avanti?
Sì, sì.
Bene, bene. Ci servono quelli che stanno avanzando davanti. Vi ricordate i slogan, insomma, degli anni 70, così? Vi ricordate Prendiamoci la città, no?
Sì,
qualcuno
sì.
L'ha disseppellito pure negli ultimi tempi, firma qualche manifesto, insomma. Stiamo sempre nel campo del virtuale, sia allora che oggi, a mio parere. Ma comunque gli slogan c'erano, prendiamoci la città. Poi più recentemente si è passato alle zone rosse, sfondà, non sfondà, insomma, assedi addirittura. Ogni stagione politica c'ha i suoi, c'ha le sue mode, i suoi slogan, no? Assedio, riprendiamoci la città, zone rosse. Poi ci sono state le sanzioni, no? Buttavamo un po' di vernice addosso a un portone, una sanzione. Poi bisogna resistere, eccetera. Allora io domanda da compagno sessantenne, dico, ma quando qualcuno prova a prendersi la città senza riuscirci, a mio parere, ma insomma ci prova ad assediare, a rompere zone rosse, a fare qualche sanzione, appunto la vernice, eccetera, a resistere, insomma, a qualche carica poliziesca, eccetera, si passa dalla delazione diretta agli sfasciacarrozze, agli asfaltisti. Questa è l'ultima invenzione del giornaletto, che per fortuna nelle tasche dei lavoratori non si trova mai. Si trova pure di peggio, veramente, Corriere dello Sport, Gazzetta, cioè, cazzate varie, ma insomma manco il manifesto si trova nelle tasche dei lavoratori, perché risulta a loro incomprensibile, oltre che a loro evidentemente, insomma, antagonista. Siamo alle solite, insomma, siamo alle solite, è roba vecchia. Cioè io ho conosciuto da vicino un gruppetto extraparlamentare tanti anni fa, si chiamava Potere Operaio, che in uno dei tanti articoli, c'era una rivista, un giornale, si chiamava Potere Operaio del lunedì, per chi se lo ricorda, dopo il Potere Operaio quello normale, e diceva che più è lontana, insomma, più è lontana la rivolta e più ci sono i tifosi di sta rivolta. Quando c'è il cane nero, no, Canellos, amico nostro, che fa rivolta insieme ai militanti greci contro stalinisti e contro guardie che stanno insieme a difendere il Parlamento, allora noi siamo dalla parte loro. Quando poi le cose succedono sotto casa, allora sorgono i problemi, sfasciacarrozzi, asfaltisti, quando non delazione diretta, cioè consegna dei militanti.
Si viaggiano quando sono lontane, no?
Esatto, consegna dei militanti nelle mani della polizia, no? Perché pure questo è successo. Bisogna ricordarsene le cose, perché sennò senza memoria, no? Quando si affaccia dalle parti nostre le questioni, disordinatamente, senza strategia, senza coordinamento, tutto è tutto vero quello che dite, insomma, lo sapete che lo dico pure io da un po', qualche decina di anni, però risulta fuori un'altra volta che c'è un problema. Allora non si capisce di che cosa stiamo parlando, insomma, no? Cioè, io pure sono d'accordo che serve quello che dice Serafino, strategia, visione complessiva, e sono d'accordo con le solite litanie che i devastatori sono loro e che i saccheggiatori sono loro, e vabbè, però a mio parere, insomma, tutti questi ragionamenti qua francamente non bastano più, cioè bisogna fare anche un passo in avanti, cioè cercate di porre sul tavolo della discussione un altro argomento, e questo è un pezzo di questo argomento, è quello che sto per dire, cioè credo che insomma ogni epoca storica, peraltro non siamo noi a decidere le forme della lotta, abbia le proprie forme di lotta, no? E quelle del passato probabilmente oggi sono desuete, sono decotte, direi inutili, addirittura utilizzate dalla controparte, così, o dal nemico di classe, che dir si voglia, insomma, no? Cioè oggi continua a seguire l'evento, a seguire le scadenze degli altri, cioè del ciclo del capitale, contrapponendo un altro evento che non riesce ad avere per motivi ben chiari a tutti quanti noi, insomma, lo stessa audience, perché i giornalisti sono tutti nemici nostri, perché la televisione è tutta nemica nostra, perché tutto sto mondo è tutto nemico nostro, cioè non si capisce se noi possiamo contrapporre un evento a un altro evento costruito nei mesi e negli anni. Io credo di no. E così come anche, diciamo, la sfilata, il proclama, il manifestino, il volantino, probabilmente sono strumenti che sono stati utilizzati nel secolo passato e che probabilmente oggi, diciamo, possono ancora essere utili se accompagnati da altri, cioè da altri strumenti, da una rimodulazione complessiva dell'agire politico dentro la metropoli imperialista. Si può quindi continuare a sognare, per esempio, domanda, che ci venga garantito il diritto di manifestare, quando qui i scioperi non si possono più fare nel settore trasporti, abbiamo visto quello che succede, per esempio, addirittura vogliono blindare le città, ma che è una novità, ma che è una novità che ci sono gli accordi tra sindacati, padroni, partiti e per impedirci di manifestare dentro le città, ci abbiamo fatto intere campagne politiche nei decenni passati per rompere i divieti a manifestare, ma siamo sempre lì, insomma, no? O possiamo fa la lotta per il diritto di scioperare, quando poi la caduta delle mediazioni nel rapporto tra le classi impone una durezza, insomma, nel rispetto alla lotta economica di classe. E quindi uno dice, ma questi discorsi qui, no, che io faccio, se li porto dentro al deposito, cioè dentro ai miei colleghi, in mezzo ai miei colleghi, io posso dire così, arrogandomi la facoltà di interpretare il loro pensiero, non trovano audience, cioè non interessano poco o niente, perché non si riesce nemmeno più a rinnovare un contratto di lavoro, e per certi versi meno male che non si riesce, che ogni contratto ci porta via un po' dei diritti, quindi meglio che non si fanno questi contratti da certi punti di vista. Quindi è evidente che c'è una difficoltà, insomma, diciamo, nella vera massa della gente che ci interessa, no? C'è la difficoltà determinata sicuramente dai rapporti di forza sfavorevoli, dal ciclo mondiale, dalla crisi e anche dalla incapacità dell'intervento nostro dentro queste situazioni, ma di questo bisognerà pure prendere atto, insomma, ecco. Cioè oggi, e qui concludo, dal mio punto di vista, continuare a pensare utopisticamente a movimenti di massa dispiegati nell'Europa dei padroni e della crisi in questo periodo, in questa fase storica, secondo me è un'utopia, ci porta fuori strada, ci porta ad utilizzare, cioè, i mezzi e le forme di cui parlavo prima, quelli desueti, quelli decotti, bisognerebbe aggiornarlo, insomma, la nostra analisi alla necessità di riunire, insomma, diciamo, i militanti, le avanguardie dei lavoratori, dei passati cicli delle lotte e di quelli da adesso, dentro un progetto che ristabilisca per il futuro almeno quella visione, quella strategia, quella organizzazione che non può essere più rimandata, no? Va bene, io avrei concluso. Ciao. Ringrazio per lo spazio. Come
ciao,
accendo.
Grazie.
Ciao, 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 ciao.
Io sono più ottimista di Pino, perché quando poi vedo alcune situazioni, vedo delle generazioni che si mettono in discussione anche con tutte le contraddizioni che noi rileviamo sempre, no? I gruppetti, i sottogruppettini, collettive e cavolate varie, però che aprono dei ragionamenti di generazioni che sono nate negli anni 90, insomma, pischelletti di 20 anni. Cioè, io spero, no, che dai e dai, questa generazione che ormai non ha più altra prospettiva che il conflitto pesante, perché gli hanno bruciato la cosa, prende coscienza di vera e poi si traduce in lotta di massa, in lotta di classe vera. Però ottimistico, perché pure a Milano vedevi quelle facce, erano tutti pischelli, erano 30.000, ma erano, i vecchi non c'erano più, anche perché non ce la famo a correre appresso questi eventi. Poi sono d'accordo con Pino, non rincorrere scadenze che se danno l'altri, cerchiamo di ragionare per obiettivi nostri e cercare di crescere. Purtroppo quando parliamo noi parliamo pure delle storie nostre che abbiamo vissuto, non c'avemo forse l'innovazione che ci servirebbe, perché parliamo dalle nostre esperienze e questo è il limite, il difetto. Però cerchiamo di aprire, come si dice, al pischellame, che ci facessero proposte concrete. Però se guardiamo i giovani che hanno preso il potere ed è quello di Renzi, insomma, voglio dire, stiamoci calmi, meglio un po' di anziani ancora in giro.
Forse
io poi volevo dire una cosa, pure rispondendo a Roberto,
sì, sì. No, devo
a
dire
quello
anche
che si può riprendi, poi c'hai tempo ancora. Sì. Io volevo dire che dice Podemos o Sirisa, a parte i risultati o più o meno, ma ci stanno a provare, ma sono soggetti politici nati da conflitti concreti, che qui non si, come in Grecia o in Spagna non ci sono stati. Là hanno valutato, ci proviamo, ci stanno provando in Grecia, probabilmente pure in Spagna ci proveranno, no? Ma però nascono da movimenti reali di gente che ha fatto delle cose unitariamente insieme, anche con culture diversità fra di loro, e là nasce così in America Latina. A parte l'Argentina, da signora che si vede che c'ha qualche mal di pancia suo, però se io vado a pensare a Evo Morales, che cambia il modello di società, ma esce da una lotta pesante, con delle repressioni dure, sulla lotta dell'acqua, si era fatto le ossa anche in galera. È lì che viene riconosciuto e gli danno il consenso e diventa il presidente incontrastato. Alle rivoluzioni che Roberto dice che non sono andati in porto bene.
Lo dice la storia, Ettore.
Però, Roberto, poi lo dici tu, però fammi dire.
Capito, ma la storia,
la storia mia, no? Fammela dire, poi vediamo. Se te dico dalla rivoluzione d'ottobre, sarà fallita. Ha creato danni dopo. Ma a quel momento ha dato coraggio a milioni di lavoratori a uscire da un modello di schiavitù, ha dato coraggio anche a rivendicare l'indipendenza dal colonialismo in vari paesi del mondo. Tutta questa negatività, la spinta propulsiva c'è stata, l'ha dato finché ha funzionato, è stato positivo. Cuba, il puttanaio degli americani, ha vissuto pericolosamente, però ha fatto una presa di coscienza che non lo so quanto può essere versibile. Dopodiché, se tu vedi che certe esperienze non funzionano. No, non funzionano, vabbè. Io non sono stato mai filo maoista, però quelli vivevano con i mandarini, in qualche condizione, no? L'ha creato anche nelle contraddizioni. Che ci sono state? Noi non è che dobbiamo riproporre modelli, noi dobbiamo pensare a un modello di società più egualitaria, più equa. Noi vogliamo un altro discorso, essere utopistici a questa cosa. A me mi rimane, perché io sono rimasto comunista, capito?
Allora,
con tutto ciò.
Allora, siccome non sei l'unico comunista della terra, forse dovresti cercare di aprire un po' il tuo orizzonte da questo punto
di
vista.
Sono rimasto comunista a modo mio.
Però adesso dammi spazio un attimino, se no parli solo te e allora falla te la trasmissione. Allora, io non ho detto, non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Io non ho detto che la rivoluzione di ottobre è stata una cacata. Non ho detto che Cuba è stata una tragedia, eccetera. Io ho detto un'altra cosa. Mi riferivo al fatto delle strade per arrivare alla presa del potere, che anche nel caso in cui questo è avvenuto tramite una vera e propria rivoluzione, quindi non per via elettorale, poi alla fine gli sbocchi di queste esperienze storiche purtroppo non hanno determinato il paradiso in terra dei lavoratori. Perché? Perché le cause sono molteplici, ci sono le contraddizioni in seno al popolo, c'è la pressione dell'imperialismo, del capitalismo, ci sono 100.000 motivazioni, non è che qui dobbiamo stare a fare l'analisi, andiamo a vedere i risultati. E allora possiamo citare il Nicaragua, possiamo col movimento sandinista, possiamo citare appunto la Cina, il Vietnam e via discorrendo, l'Uruguay dove è andata al potere un ex Tupamaro e via e così via, in Brasile ex guerriglieri. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della storia, stiamo parlando degli effetti reali. Qui nessuno sta condannando le rivoluzioni, Ettore, quindi non mi mettere in bocca cose che non ho detto. Ma viva Dio che c'è stata la rivoluzione francese e poi la rivoluzione russa, ma figuriamoci, ma anche quella cinese, che sappiamo in che situazione stavano quei paesi in termini di feudalesimo, in termini di imperatori, di mandarini, di caste. Lasciamo perdere, ma è normale che sia stata una cosa da salutare con estrema positività. Io quello che intendevo dire è che non è solo il modo che, con cui si va al potere che determina o meno il risultato. Adesso c'è il sottofondo, insomma, che diventa un po'. Allora, però io volevo dire anche un'altra cosa, Serafino. Qui a me pare che c'è stata una mutazione genetica in termini di movimento, cioè il movimento da alcuni anni a questa parte non è più il movimento di classe che noi conoscevamo storicamente fino a 800, 900, ma è diventato una specie di omologazione a quello che è il movement di stampo anglosassone, angloamericano, cioè in cui non è più portatore di un progetto rivoluzionario, ma bensì manifesta in termini di esplosione di proteste che poi vengono nel tempo riassorbite, raggiungendo meno determinati obiettivi per cui si scende in piazza a protestare, no? E questo vale, che ne so, per i casseurs delle banlieue francesi, come dei ghetti neri americani, e così via. E mi sembra che la strada intrapresa pure qua in parte sia questa, cioè di un movimento che si esprime in termini di ribellismo, di ribellione di volta in volta su determinati obiettivi, ma che non è più portatore di un progetto di trasformazione profondo, radicale della società, che contrapponga al sistema capitalistico un sistema anticapitalistico. Questo credo che sia avvertibile, no? Cioè quei movimenti di massa fatti di operai, di proletari organizzati in qualche modo, che protestavano, scendevano in piazza, scioperavano, bloccavano la produzione, tutto ciò non c'è più. c'è molto movimento d'opinione spesso e volentieri, ma poca lotta di classe vera e propria. E su questo io credo che un ragionamento bisognerebbe aprirlo, che poi fa il paio con quello che dicevamo prima, che diceva Serafino, sul fatto che occorrerebbe, no, che si costituisse un soggetto politico portatore di un progetto alternativo a quello del modello capitalistico. E poi vorrei fare una provocazione: ma che differenza c'è tra l'assaltare l'Expo o assaltare una fabbrica Fiat? Una fabbrica Fiat dove si costruiscono automobili che inquinano, dove si sfruttano gli operai, dove vige la legge di Marchionne, e quindi non andrebbero assaltate anche le fabbriche Fiat, ma fabbriche Fiat per dire qualsiasi fabbrica, dove si producono mezzi di consumo inquinanti, funzionali al modello capitalismo capitalista e consumista, dove c'è il cuore dello sfruttamento operaio. Insomma, voglio dire, momenti di riflessione ce ne sono tanti, e allora occorrerebbe fare uno sforzo magari e ragionare su queste problematiche piuttosto che star a discutere su quello che ha bruciato la macchina, non l'ha bruciata, se era giusto farlo, non era giusto farlo. A me francamente questa storia non mi appassiona. Se qualche ragazzotto scende in piazza perché è incazzato o perché non c'è niente da fare, poi lì dipende dalle situazioni, e si mette a fa botte con la polizia protestando contro l'Expo, quello che rappresenta, eccetera eccetera, e per fare questo danno fuoco a qualche macchina e spaccano qualche vetrina, non credo che sia questo il cuore del problema. Il cuore del problema è come ci si oppone a questo modello di società capitalistica, cosa possiamo fare, no, in maniera tale che veramente si diventi antagonisti a questo sistema.
Noi abbiamo un collegamento, una corrispondenza da Venezia, mi sembra che aver capito che stamattina c'era una passeggiata propagandistica di Renzi che è stato contestato. Ci puoi raccontare com'è andata, se è ancora in corso, come funziona? Pronto? Però a me sa che ho sbagliato, aspetta. Pronto? Pronto? Ci riproviamo a chiamarlo. Prego. Ho sbagliato io.
Vabbè, richiama Ettore, richiama, così sentiamo cosa succede a Venezia, visto che lì il problema pure è notevole, no? Si parla delle grandi navi che dovrebbero entrare dentro praticamente di fronte a Venezia, e quindi c'è stata una sollevazione in termini di cittadinanza e non solo, insomma, contro questa possibilità. E quindi aspettiamo questa corrispondenza in modo che ci chiarisca un po' le cose, anche che tipo di mobilitazione sta avvenendo per opporsi a questa nuova devastazione di una città così bella, no? Una delle più belle città d'arte del mondo.
Allora, ecco, noi ce l'abbiamo, abbiamo ripristinato qui dall'emozione, quando uno sta a lavorare qua su sti cose, avevo spinto un tasto sbagliato attaccando la telefonata. Adesso è in linea. Ci dici allora come si sta svolgendo la mattinata da voi stamattina?
Sì, la mattinata da noi è iniziata presto, alle 9:30, abbiamo organizzato un presidio proprio davanti all'Expo Acque, che è questo stabile tutto nuovo che hanno fatto per l'Expo. E eravamo un po' di lavoratori del comune di Venezia, abbiamo, diciamo, portato la nostra avvertenza di cui abbiamo già parlato, insomma, qualche mese fa. E sì, diciamo che ci hanno tenuti abbastanza distanti, comunque ci siamo fatti sentire, abbiamo fatto un bello striscione grande e anche significativo, perché c'era scritto appunto distruggi i diritti, saccheggi i comuni, Renzi teppista, dei lavoratori sei l'antagonista. Quindi insomma anche un po' in risposta alle dichiarazioni che ha fatto, no? E adesso si sta sciogliendo, perché comunque la cerimonia è finita e quindi stiamo defluendo piano piano.
Bene, un'iniziativa pacifica, democratica, no? Pensi che domani i giornali daranno voce a questa protesta fatta secondo i canoni che dicono loro?
Ma come sappiamo, quando tu fai le cose appunto secondo i canoni, tranquillo eccetera, poi io spero, sì, i giornalisti c'erano, qualche notizia la daranno, ma sicuramente sarà una notizia a livello locale, quindi non avrà grande seguito, insomma.
Perché non ci sono spaccate vetrine, si è messo solo uno striscione, che l'hanno tenuto ben distante dalla visibilità della cerimonia, però i giornali poi lo nascondono tranquillamente, perché tanto parlare di chi solleva le condizioni sociali è un problema d'ordine pubblico da nasconne, cioè esatto. Quello che noi stavamo ragionando anche per i fatti di Milano, insomma.
Ma io sono personalmente sono molto contrariato di come vengono date le notizie, perché è proprio questo il discorso. Puoi manifestare, però ti detto io le regole,
però non devi rompere i coglioni.
Non devi rompere il coglione, quindi questo è il ragionamento. Invece io penso che è ora di finirla, insomma, con questa cosa. Vabbè, chiaro che poi le azioni bisogna farle in tanti, non in pochi, ecco, questo è il discorso.
E
però,
questo è il dibattito che stiamo cercando di aprire questa mattina qui alla radio. Sì. Come allargare il consenso all'incazzatura diffusa tra la popolazione. Dobbiamo riflettere affinché queste operazioni non diventano di gruppi di militanti, ma di partecipanti, esatto, più ampia possibile.
Io spiego sempre a chi mi sta intorno, che poi diciamo anche i compagni eccetera, che rispetto a queste cose hanno sempre un atteggiamento eccessivamente critico e che rischia anche l'ipocrisia. Io ricordo sempre che la vera violenza sta da un'altra parte, e che comunque, voglio dire, nei momenti storici anche di questo paese, a partire dalla liberazione, ma ricordando soprattutto le lotte agli anni 60 e 70, che sono quelle che ci hanno portato i diritti, non è che fossero, voglio dire, così tranquille e pacifiche, ma non perché noi siamo violenti e ci piace la violenza, ma perché il sistema che è violento, quindi alle volte bisogna reagire anche in maniera forte. E poi bisogna anche dire un'altra cosa, la violenza è quella contro le persone, non è secondo me l'atto simbolico, capito, che determina la violenza, quello è una forma di protesta, cui su questo bisogna ragionare. Poi tra di noi, secondo me, il ragionamento va fatto appunto su quanti facciamo le cose, sull'opportunità o meno in certi momenti di farle o di non farle, ma questo è un altro piano del ragionamento, insomma. Io personalmente, ripeto, non ci sto a questo che stiamo vedendo adesso dopo i fatti di Milano a giudicare in maniera così tranchant, diciamo, quello che è successo, anche perché sennò poi non si capisce il fenomeno, no? C'erano centinaia di giovani comunque che hanno fatto determinate azioni, per cui questo è un dato, non è che si può dire semplicemente sono dei delinquenti e con quello
domandassero per quale motivo quei giovani fanno quelle cose.
Appunto.
Bene,
perché la rabbia ce l'abbiamo tutti, capito? Si tratta però di avere il coraggio anche di organizzarla in maniera intelligente, e quando c'è da organizzare una protesta, porsi il problema dell'efficacia della protesta, perché fare semplicemente le sfilatine non serve a niente, come detto tu prima.
Benissimo, ti ringrazio, grazie. Ciao, buona lotta.
Ciao, grazie anche a voi.
Ciao, no, volevo poi, tanto che parliamo dell'informazione, no? Vedi, questa cosa c'è stata tranquilla, cioè è stata partecipata, però ben tenuta, sicuramente nascosta come tante altre. Dato che qui una cosa sembra l'informazione a chi ci ascolta, e se c'è qualcuno giornalista pure, qualcuno che sappiamo che ci ascolta, no? Perché magari gli diamo pure spunto per qualche articolo sui giornali, magari alle discussioni nostre. Io gli suggerirei, no? Dato che vanno appresso a Salvini, che vedano zingari dappertutto, e tutti danno, Salvini c'ha ragione, quello che dice lo pensa, no? La gente, perché la gente la forma, non l'opinione pubblica, la disinformazione. Le sfido quei giornalisti che stanno a Roma, la sera, ad andare in giro per i parcheggi, qui al Verano o in altri parcheggi, e vedere quanta gente dorme in macchina con ragazzini, marito e moglie, famiglie, perché sono state cacciate da casa e nessuno se ne preoccupa, e dormono per strada. Non so zingari, non sono neanche, sono italiani, come dicono loro, no? Gli italiani, prima gli italiani, no? Facessero un'inchiesta di questo tipo e vedere che una città come Roma c'ha migliaia di persone costretta a vivere così e altri migliaia che alla fine si costringono e se vanno a occupare una casa che era vuota, inutilizzata, magari pure diroccata, però si vanno a rimediare la casa. La facessero questa inchiesta e poi ce lo spiegassero, no? Questo fatto, perché è facile pompare, perché è la stessa cosa che stanno a fare 300 persone, hanno fatto il casino, no? Come se 30.000 persone non l'hanno fatti vedere per niente, perché i giornali dovevano far vedere solo quello, perché se non c'era quello non ci sarebbe stato manco l'evento. Cioè io ritorno su questo, lo dico perché anche qualche telefonata è arrivata che dice da non spostare l'argomento sull'America Latina, sull'internazionale, ma no, ma perché vorrebbero sentire parlare di ieri. Su questo sollecitiamo chi ci ascolta a dire liberamente la propria cosa ne pensa.
Guarda, sul fatto
il telefono è 06 49 17 50.
Sul fatto da America Latina, da questioni, noi non abbiamo spostato nulla, c'è stata sta telefonata secondo me inopportuna, provocatoria, alla quale poi abbiamo risposto in una maniera garbata ma decisa. In quanto alle questioni, sì, abbiamo anche divagato su questioni che riguardavano le rivoluzioni, la nascita, le magnifiche sorti e la morte delle rivoluzioni, l'abbiamo fatta in maniera del tutto sommaria, è stata più che altro, direi a questo punto, diciamo, sono stati degli incisi, ma siamo partiti e ci torniamo alla questione centrale. Cioè io la questione centrale, Ettore, adesso noi possiamo analizzare anche le cattiverie altrui, quella dei, e l'avevamo fatto 2000 volte e lo sanno benissimo chi ci ascolta, le cattiverie dei giornali, le cattiverie della stampa, le cattiverie della televisione, le cattiverie dell'avversario di classe. A me interessava oggi pure però fare il punto sul movimento alla luce di quello che è accaduto anche in questi giorni. Noi non stiamo, lo sappiamo benissimo, non stiamo in una fase rivoluzionaria, nessuno evoca una rivoluzione perché non ce lo possiamo permettere, dati i rapporti di forza, date le situazioni interne e internazionali, però sto movimento qualche passaggio politico in più è in grado di farlo alla luce pure degli accadimenti degli ultimi giorni, al proprio interno è in grado di discutere se c'è la possibilità di passaggi politici che portino ad unificare le lotte, che portino ad avere, non a mettere in campo all'ordine del giorno la rivoluzione, ma perlomeno una prospettiva politica che si innervi sulle lotte che sono in corso. Questo è un punto. Qui bisogna che i compagni di qualsiasi organizzazione territoriale, sindacale, di carattere politico, che
diamo la precedenza
all'interno del movimento, finisco, diano una risposta, diano, diciamo, un parere, si confrontino su questa questione, perché altrimenti pestiamo l'acqua nel mortaio.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, dici quello che pensi.
Io vi ascolto tramite internet, quindi in streaming, magari c'è un piccolo ritardo, non saprei.
Sì, sì, e conviene ascoltare per telefono perché sennò sbassa di parecchio.
Esatto, quindi ascolto solo per telefono. Ma tornando alla discussione di prima sulle rivoluzioni, sulla strategia per poter portare avanti delle politiche finalmente egualitarie, io penso che una strada sia da seguire, che è quella di continuare le lotte, fare anche le sfilatine se servono, però anche entrare nei movimenti politici che ci sono oggi, anche nello stesso Partito Democratico, oppure in Sinistra Ecologia e Libertà, o anche in qualsiasi altro partito, e poi modificarlo dall'interno, esattamente come ha fatto Renzi con l'ex PC, tutte le varie sigle che si sono succedute poi. Cioè io penso che noi dobbiamo imparare una strategia politica, che è quella di riuscire a occupare i posti che loro detengono, perché questi sono dei nemici. Io ho votato per anni comunista e questi mi hanno scippato il partito praticamente di sotto il naso, senza nessuna legittimità democratica, in modo particolare Renzi, ma già lo stesso Letta, eccetera eccetera. Quindi io penso che noi dobbiamo seguire una doppia strada: iscriverci in massa a questi partiti politici che sono rappresentati in Parlamento e dall'interno modificarli. Renzi ce l'ha insegnato, ha fatto un'operazione vigliacca, se vuoi, anche crudele e menzognera, però questa è la realtà. Con questi signori si combatte solo così, perché altro non ascoltano. Se si va in piazza, si sfascia una macchina, ti fanno passare per un criminale; se protesti, non ti cagano, scusate il termine. Quindi l'unica strada è un doppio binario, quello istituzionale e quello parallelo delle lotte antagoniste, che devono andare di pari passo per cambiare veramente questo sistema. Con questo vi saluto, perché io mi emoziono, non sono abituato a parlare alla radio, e vi faccio i complimenti, perché io abito in Svizzera ed è l'unico sistema per avere delle informazioni alternative, diciamo così. Buona giornata.
Grazie,
buona giornata.
Grazie. Abbiamo ascoltatori anche dall'estero, dalla Svizzera. Allora, vedi che ci ascoltano molto più larga di quello che noi pensiamo, lo dico per i compagni che pensano che Radio Onda Rossa è ascoltata tra amici e affini, no? Ci ascoltano un po' tutti, ci ascoltano quelli che ci danno anche consigli come questo, che però, dato che ci ascolta per streaming, la risposta glielo dico, che quello che dice lui è stato fatto. Il fatto è che chi è entrato per appropriarsi politicamente di sti partiti, io so un residuo di quell'esperienza, non ti riesci tu a appropriare di niente, perché ti modificano a te. Ne conosco molti che sono entrati con quello spirito che ci suggeriva il compagno, però oggi ce li troviamo dall'altra parte, sono diventati loro stessi avversari di classe, perché purtroppo non sono loro che ti cambiano. È successo sia con l'esperienza sindacale sia con l'esperienza politica. Tu pensi di cambiare loro e loro cambiano a te, tu pensi di contaminare e loro ti infettano. Allora questi tentativi non funzionano più, l'abbiamo capito, io l'ho fatta quell'esperienza, per fortuna mi sono vaccinato e sono rimasto quello che ero, ma molti altri che abbiamo intrapreso sa strada insieme adesso stanno dall'altra parte. Uno per tutti, Gennaro Migliore, e ti ho detto tutto, no? Perché poi escono questi, potrei fare anche altri nomi, Romani, ma mi riservo, così in termini nel mio giudizio personale, a Dio non faccia quando li incontri, capito? Però questi cambiamenti non funzionano, bisogna crescere in autonomia. La soggettività, se deve nascere dai conflitti, da un'esperienza di conflitti insieme. Dobbiamo dividere la barricata prima, dopo la barricata ragioniamo diversamente, ma prima dobbiamo costruirla, la barricata, a questo modello di società.
Il discorso,
sono retorico, dai.
Sì, sei retorico, cioè, te lo dico, non c'è problema, tu mi stai invitando a dirlo, io te lo dico. Allora, è chiaro che il discorso è che la lotta di classe non si deve mai fermare, neanche quando sembra che al governo di un paese ci sia uno schieramento politico che dovrebbe rappresentare appunto gli interessi delle classi popolari. Non è che l'obiettivo è stato raggiunto in quel momento. È la lotta di classe che dovrà continuare a legittimare e a pressare, no? Chi ha in mano le leve del potere, perché non abbandoni la strada originaria per cui è stato portato là, cioè al potere, ma che continui appunto su quella strada. E questa è l'unica garanzia che tu puoi avere, è se il popolo, la popolazione intesa come classe ovviamente, non il popolo intesa come generalità della parola, continua a premere sul governo eventuale che si è creato. sia che ci si sia andati per le elezioni, sia che ci si sia andati per altre strade, cioè presa del potere in termini non elettorali. Sta di fatto che se viene fermata la lotta di classe, no? In nome dell'interesse nazionale, quindi della concordia del paese, eccetera eccetera, tranquillo che si va verso il revisionismo. C'è una telefonata.
Sì, pronto, dici.
Dimmi. Ok, pronto, sì. Volevo dire, a proposito della vostra riflessione su cosa si può fare o meno rispetto all'ira e alla maniera di dimostrare, comunque, per non essere, insomma, etichettati solo come irosi e finisce là. Io parlo come, diciamo, non appartenente, ma sicuramente persona che sente molto la lotta dei diritti animali, per cui tra noi attivisti, quando andiamo a fare qualcosa, ovviamente ti viene voglia di distruggere e di spaccare, non dico di no, e massima solidarietà sempre a chi si sente di fare queste azioni, mai distinguersi, insomma, da loro o isolarli, ma devi comunque cercare di dare un'immagine costruttiva di quello che tu vuoi che sia l'alternativa, per cui non dico organizzare un paraexpo, perché hanno i metodi, nei mezzi, nelle possibilità che ci hanno loro, però sono mesi che si sapeva che c'era quest'expo. Organizzare, non lo so, un mini social forum, invitare dei gruppi di lavoratori, di cooperative, anche di indigeni, anche la, che ne so, Mosparo Grosso, la Vandana Shiva, ti faccio vedere io cos'è sfamare il mondo, una cosa del genere, una cosa parallela che magari nei mesi si poteva costruire come assemblea nazionale, non con gruppi di lotta anche internazionali. Ecco, dimostrare una cosa del genere in Milano, anche con le manifestazioni, anche con i cortei, però la sparata di distruggere le vetrine, poi queste cose qua, dettelo da noi, se devi andare a distruggere qualcosa ci vai, quando sai, quando non c'è bisogno che lasci solo quello di messaggio, vai a fare quello che ti pare, che, per carità, ripeto, perché altrimenti quello che tu ottieni è solamente la solidarietà, per carità, indelebile, di dire che mo questi, quando c'hanno tutte le telecamere, le cose, i prossimi giorni saranno che vanno a pizzicare Tizio e Caio, e lo sappiamo, devastazione e saccheggio, saranno altri 6, 8, 10 anni, se salveranno i minorenni, ma l'altro non lo so. Per cui che ottieni? Ottieni che ti fanno vedere solo quelle immagini, ottieni che ti dicono sono giovani, irosi, che non sanno dove cavolo andare a sbattere la testa, e infine la solidarietà di chi sta lì, però ecco, se ci stanno senza esempio, senza, ecco, una modalità costruttiva, senza una risposta, senza dire ma chi cazzo volete prendere in giro, te lo dico io che sfamo al mondo, ecco, la cocciabamba, la lotta per l'acqua, gente così, insomma, questo un esempio che possa essere costruttivo pure, insomma, di discorso parallelo alle menzogne che dimostrano e che hanno il potere, insomma, di dimostrare, perché ci hanno tanto spazio. Questo, insomma, volevo.
Bene,
io ti ringrazio molto, perché su me hai centrato la questione.
Esatto, insomma.
Va bene, grazie.
Ignorando l'immagine che vogliono dare di te, l'etichetta, ma continuando per un sentiero parallelo.
Però tu sei, mo te lo spiego pure per telefono, pure per radio, sei vittima di quello che ho detto io all'inizio.
Ovvero?
Ti saluto. No, il fatto è che quello che hai detto tu è stato fatto, non è stato raccontato dai media, ma i compagni, era da più di un anno che fanno assemblee nazionali, riunioni, incontri, iniziative, tutte quelle cose che tu hai elencato sono state tentate, ma nessuno n'ha raccontato. Poi alla fine succede quello che è successo ieri, perché alla fine l'impotenza, la rabbia ti fa arrivare a questo, capito?
Immagino, però in tutti i giorni, nelle settimane, nei mesi passati si poteva costruire, nutrire questa realtà proprio fisica, strutturale, non lo so, presso un centro sociale, presso un polo alternativo occupato, Milano, non so che realtà poteva ospitare questi eventi a Milano, però una cosa permanente anche, capito? Cioè che la gente confluisse con tutti gli impegni personali di lavoro, di gente che vive in altre città, magari con un ricambio, però che nei giorni, nelle settimane ci fosse, ecco, la realtà parallela a questo Expo.
Un contro-Expo, certo.
Una forma di pratica, secondo me, fattibile, insomma. accompagnata dai cortei, dalla rabbia, da tutto quello che è, dalla sparata del primo maggio, da... poi con appuntamenti in strada anche ricorrenti, però ecco una realtà esistente parallela che controbatte, insomma, che non abbassa la testa e che rimane lì presente con proposte alternative.
Va bene, grazie.
Sono d'accordo. Ciao,
ok, vi ringrazio, ciao, comunque.
Ciao. Io mi auguro che chi ci ascolta, che ha lavorato per queste iniziative, telefoni, e ci spiega che è stato fatto.
Stava parlando di un contro Expo e non di assemblea.
Non era nato come contro.
Assemblee sono un'altra cosa, Ettore. Non confondiamo. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo. Il problema è proporre qualcosa di alternativo. Allora, qui la questione, come l'ha impostata la compagna che ha chiamato, era dire, ok, c'è la rabbia, c'è l'incazzatura, c'è quello, c'è quell'altro, però affiancare a questo, cioè alla protesta, all'incazzatura, anche una proposta progettuale alternativa, no? Poi giusto,
ma anche
giusto,
Roberto è vittima assemblee... della disinformazione, lui legge il messaggero.
No, sei tu che non riesci a capire, Ettore, il tuo problema, c'è un limite. Allora, la compagna sta parlando di un contro-Expo e tu mi parli da assemblea, ma che c'entra un'assemblea con un contro-Expo permanente?
Questo sono era, se tu vuoi seguivi anche nei ma blog che c'erano in giro,
ma nel blog,
questo tentativo
blog
è stato,
ma cosa c'entra il blog?
Vabbè,
la compagna stava parlando,
se no famo tutta cosa
stava
da,
parlando
e Peppino sembriamo,
sì,
dai,
no, tu sembri tutte e due che fai le domande e te dai le risposte, sì, hai capito? Allora, la compagna stava parlando se era possibile magari uno spazio che poteva ospitare, no, idee alternative a quelle proposte da appunto l'Expo, tutte tarate ovviamente su consumismo, sul commercio, sull'esportazione, perché Expo significa esportazione. C'è una telefonata.
Pronto?
Sì, ciao, pronto.
Dici.
No, io volevo solo, diciamo, sempre riguardo alla questione di cui state dibattendo, volevo diciamo evidenziare un aspetto, cioè che è quello che secondo me questi problemi che nascono dopo queste manifestazioni, la violenza, le cose, le cazzate che dicono i giornali, quello ce lo possiamo pure aspettare, non li conosciamo, non c'è problema. Però a me quello che mi inquieta, secondo me, è il fatto che queste cose sono degenerate da un problema interno al movimento, cioè la debolezza dell'organizzazione, perché secondo me quello che manca nelle manifestazioni, nei cortei, è un solido servizio d'ordine organizzato in modo comune da tutti le frange del movimento, che non permettano né alla polizia dall'esterno di spezzare il corteo come è successo a Milano, né dall'interno di limitare le cazzate che magari qualche calda al momento può fare, no? in modo incontrollato, che poi ci si ripercuote contro, e questo è il problema, cioè la debolezza organizzativa nelle manifestazioni, che è poi l'aspetto della debolezza nella mancanza di unione che c'è nei vari aspetti del movimento. Questa è la cosa che semmai mi preoccupa tanto. Vabbè, questo volevo dire.
Bene, tanto, grazie.
Senti, io invece su questa questione del movimento, delle carenze del movimento, la vedo in maniera un po' più radicale rispetto a quello che diceva il compagno. Un movimento per definizione deve produrre delle azioni concrete, se no non è tale, e queste azioni si possono sviluppare, Roberto, in varie forme, però un movimento per crescere ha bisogno di fare politica, di produrre politica, e questa qui la carenza non è del servizio d'ordine, qui la carenza è inutile che ci giriamo intorno, è la produzione di politica all'interno del movimento.
Sentiamo la telefonata.
Io la vedo così, sentiamo la telefonata, poi però voglio riprendere.
Sì,
questi prima. Concetti.
Pronto?
Pronto?
Sì, dici cosa pensi.
Senti, niente, io volevo solo aggiungere due cose al dibattito, anche se non è che mi ha appassionato molto tutto il discorso precedente della costruzione della manifestazione, però due considerazioni al volo rispetto al contro Expo e queste cose qua. C'è una questione di fondo su questo evento, che è la partecipazione di tutta una parte del settore della cooperazione, quindi della cooperazione internazionale, che non necessariamente a volte sta così distante da percorsi anche di altri pezzi di movimento. Quindi rispetto a,
c'è una debolezza di critica radicale in termini anticapitalistici, secondo me, alla manifestazione No Expo. Questa debolezza in qualche modo è stata salvata e è diventata, a mio avviso, più radicale la critica che è stata portata, proprio perché alcuni gesti hanno invece sancito una distruzione di quelli che erano aspetti simbolici di quello che è la società capitalistica. Cioè Expo 2015 rappresenta il capitale brutto e cattivo delle multinazionali, su cui i compagni hanno detto tante cose, ma rappresenta anche il capitale dal volto umano, rappresentato da ActionAid, Save the Children, Oxfam, che sono realtà internazionali che sul campo, nel resto del mondo, fanno percorsi, progetti, articolano interventi di cooperazione anche con persone che prima la compagna ha nominato, capito? Per cui la linea di demarcazione e di critica radicale ad Expo in qualche modo doveva coinvolgere una messa a bando delle riproduzioni di tutte le forme di capitalismo, anche quelle più dal volto umano, quelle che a volte passano per la cooperazione sociale, quelle che a volte passano per tutte le forme di cooperative che anche a casa nostra sappiamo si muovono dentro e fuori, anzi spesso più dentro che fuori da sistema di produzione capitalistica. Quindi secondo me questa debolezza di critica più radicale a questa, tutta una serie di aspetti molto più ambigui del capitalismo contemporaneo, in realtà l'unica cosa che invece a mio avviso sanciva in maniera netta è stato comunque dei gesti di distruzione, tutta una serie di simboli che rappresentano la società capitalistica nella quale siamo. Questo come lettura molto dall'esterno, in termini proprio solo di segni di quella giornata. Poi stanno tutte le riflessioni sicuramente interne, che difficilmente, a mio avviso, possono ancora parlare di presa di potere, per esempio, e quindi cercare di ragionare in termini all'interno dei movimenti in una prospettiva ben diversa, ma di occupazione di spazi, sottrazione di potere di gestione delle cose pubbliche, e quindi casomai di contropotere, perché insomma tutte le esperienze di presa di potere o intrismi vari e spazi voglia, come avete detto insomma abbastanza ripetutamente, hanno mostrato la corda, continuano a mostrare la corda. Movimenti internazionali che oggi riescono più a tenere un fronte, una prospettiva di trasformazione sociale radicale, rivoluzionaria, non si danno queste strutture interne in termini di auto-organizzazione, e quindi cercare di capire che significa ragionare su un altro piano. Quindi contributi alla discussione erano.
Grazie.
Va bene.
Ciao, grazie.
Senti, no, la compagna si sollecitava, vedi, mi stuzzicava pure questa frase, no? La presa del potere, ma qui prima di parlare della presa del potere, caro Ettore, io dicevo una cosa: un movimento che nasce proprio per definizione su azioni concrete, è evidente che per crescere e per sognare pure la presa del potere deve produrre politica. Produrre politica non significa partecipare a listoni elettorali, civettare con questo o quell'altro partito oggi in gioco in Italia, perché non c'è nulla da civettare con questi cialtroni, con questi che hanno portato soprattutto questa pseudosinistra, che è stata una delle rovine di questo paese dal punto di vista prima che economico, culturale, della cultura politica. Produrre politica significa individuare obiettivi, su questi formulare delle proposte, avere pure una duttilità tattica a seconda delle circostanze, non fossilizzarsi su una tattica che sia sempre quella. In questo senso anche le forme di lotta vanno articolate, differenziate. Al centro della discussione pure di questo primo maggio, di questo May Day, di quello che è accaduto non solo l'altro giorno ma che è accaduto in varie circostanze, sono d'accordo con la compagna, noi non demonizziamo nessuno, ognuno si è espresso con le possibilità che aveva in quel momento in campo, però un ripensamento pure sulla diversificazione didattica a seconda della circostanza, pure che didattica da lotta, sto movimento lo dovrà fare se mostra di avere una certa intelligenza. Non ci possiamo, qui gli altri stanno mutando delle tattiche, anche la polizia Vedete, non è che benefica è stata più buona, non sono successi i feriti. Ettore ricordava che l'unico ferito è stata quella poveretta che lavorava a due soldi nel padiglione turco e gli è caduta la lastra addosso, no? Lì non ci sono stati feriti, non ci sono stati morti. Senti, che la polizia qual è stata? Quella di isolare un certo gruppo, non intervenire e poi a dire noi abbiamo fatto, cosa volete da... Ma perché questo non lo fanno per bontà? Lo fanno perché hanno studiato anche come il movimento si muove all'interno dei cortei. Ora noi pure su questa questione, adesso non è che voglio fare questioni di tattica militare che mi interessano proprio a margine della faccenda, ma c'è un problema politico sul quale il movimento deve riflettere, cioè questa duttilità tattica, la duttilità nella capacità di analisi delle situazioni, il rinfoltire, rimpolpare le idee. Perché altrimenti noi è una sorta di continua giaculatoria intorno ai peccati altrui. Questa questione che noi diciamo anche da questi microfoni da tempo e oggi è stata ripresa pure da molte telefonate, di non inseguire sempre l'avversario sul suo terreno, ma di avere una progettualità pure nelle iniziative.
Posso fare una domanda, Serafino?
Certamente.
Mi interessa sentire il tuo punto di vista. Allora, se il movimento fosse sceso in piazza, in qualsiasi modo, per chiedere al governo di avere uno spazio di contro Expo, con gli stessi contributi o comunque con i contributi che lo stesso governo ha dato ai vari mercanti che stanno lì ai padiglioni Expo, quindi un contro Expo, ma che abbia le stesse stesse contributi dati dal governo ai mercanti,
pure no? Quelli che piene tangenti volevamo
Ettore, allora
gli stessi
le tangenti sono rubare sui contributi, che è un altro discorso. Io dico però, e mi riallaccio quindi all'intervento che ha fatto la compagna prima, no? Del contro Expo, cioè scendere in piazza, manifestare anche con molta energia, no? Dicendo beh, perché il governo deve contribuire solo per i mercanti? Può contribuire anche, no, per il punto di vista alternativo.
Un'esperienza già praticata a Genova, ci hanno massacrato.
Ma che cazzo c'entra? Ma non mi fa di parolacce.
Anche quella c'era il contro.
Io sto vabbè, allora lasciamo bene. Andiamo lì e sfasciamo a chi sfascia più macchine. Ok.
Non stiamo terrorizzando questo.
Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Tu. No. No. Insomma, qui si può di niente.
Ho capito, ma tu mi dici delle cose quasi assolutamente quasi.
Io dico che però una contestazione di questo tipo aveva anche un senso. Poi non ti davano nulla. Dici, ma perché manifestano? Manifestano perché vogliono esprimere un punto di vista alternativo a quello del patronato, eccetera, eccetera. Non te lo davano, però avevi una motivazione in più per scendere in piazza e fare poi quello che ognuno voleva fare. Questo sto dicendo. Poteva essere valido? No? Ok.
No, dato che c'è già la pratica, abbiamo associazione di contadini, terra terra, i cosi, quelli di Rosarno, che sto lavoro proprio sullo stesso terreno, lo fanno, vengono criminalizzati. Oh, oggi si tiene che proprio fra poco telefoniamo un'iniziativa al Pigneto. Che parla di questo, diamo, dopo lo chiamiamo.
Diamo la prevalenza alla telefonata.
Pronto?
Ciao a tutti, vi chiamo da fuori in streaming, siamo in tanti, quindi intanto un bacio a tutti. E per riportare un attimo la discussione, senza litigare, perché già siamo tutti incazzati. Un esempio dalla Catalogna, no? Che conoscete perché ci sono le corrispondenze e tutto. Per esempio qua, per allargare il consenso, io vedo da poco, sto qua, quindi non mi arrogo diritti di capire, di conoscere, però noto che tutta una parte della società, non so, le piattaforme per la casa, cose che già si fanno, no? Da noi già si fanno, i compagni sono bravissimi, sono permanenti, cioè si punta sulla permanenza, non sull'emergenza. Sì, ok, contro corteo, facciamo tutto contro, però bisogna costruire e allargare la base ai problemi delle persone, cioè alle necessità che le persone hanno di sopravvivere con i mille strumenti che nel mondo, no, il microcredito, cioè adesso me ne possono venire in mente, come dicevate, i contadini veri, insomma dobbiamo mettere in campo le competenze e basarci su una gestione continua, come dire, cioè non so, il problema è la banca, creiamo delle banche nostre, insomma i metodi ci sono, le persone queste cose le fanno, però mettersi insieme sulla base di un modello costante come già si fa, però sulla base secondo me non più tanto della classe, che ormai non c'è più il lavoro, non c'è più la classe operaia, non c'è più questo concetto di classe, ci sono i bisogni e i diritti delle persone e quindi sono sulla radio. E più di questo, insomma, più di portare gli esempi degli altri e cercare di costruire come voi fate il dibattito e la quotidianità, non saprei.
Senti,
per il resto, insomma, siamo tutti con voi, anche
senti,
da lontano.
Siete tutti con voi, ma dove sei? A Barcellona?
A Barcellona, sì.
Ma
sì.
Lì hai detto che siete in gruppo, che sono tutti italiani o ci sono compagni spagnoli?
No. Io e il mio compagno, no, siamo italiani e facciamo un po' pure difficoltà a trovare gli altri, perché comunque quando sei straniero, no, è difficile penetrare le città, per cui nonostante questo, nonostante l'isolamento, nonostante stiamo sempre col cuore e la testa a Roma, siamo tornati ieri sera, siamo stati a 1° maggio, quindi potrei parlarvi due ore, però volevo solo farvi un esempio di dire, qui per esempio non c'è tutta la sussidiarietà della Chiesa, le persone anziane, cioè poi la Catalogna è particolare, rappresentano, no, tanti secoli di autocoscienza, nonostante siano manovrate adesso dai populismi, dalle indipendenze eccetera, però le persone anziane non tutte vanno in chiesa, le trovi in piazza, le trovi nei comedor sociali. Ecco, il comedor sociale è l'esempio perfetto, cioè si parte da un bisogno comune a persone di tutti gli strati sociali, tutti gli strati di età, no? Perché un altro problema è sempre quello di avere i ragazzi in prima fila e poi le persone che, come dicevate prima, i grandi crescono. Io ho quasi 40 anni, i miei amici non c'erano né a Milano né al 1° maggio, cioè perché erano con i figli. Insomma, tocca darsi da fare per allargare, quindi sì, creare risposte, però anche crearsi una base. Poi creata una base uno può pensare di andare in Parlamento, cioè tutte le strategie possibili sono buone, però senza una base vera che parte dai bisogni della gente nessuno ti dà retta, no?
Cioè, benissimo, è quello che stiamo cercando da fare da tempo.
Lo so, regalo. Lo so.
Sollecitiamo i compagni a prendere esperienze e portarla avanti. Insomma.
Guarda, io posso fare tipo una specie di appello, nel senso, io sono un architetto, non lavoro più come architetto per mille motivi, ma anche perché non posso lavorare come lavorano gli architetti, no? Quindi c'è, cioè, la mia competenza è a disposizione, se qualcuno mi vuole cercare tramite la radio, io posso, veramente sono disposta, è come me mille persone che vogliono fare, anche perché almeno se fai qualcosa, no, sopravvivi alla frustrazione di vedere le cose intorno a te come vanno.
Senti.
Secondo me abbiamo tutte tante competenze, dobbiamo trovare la forza e la maniera di creare una base fissa, una cosa che passi oltre l'età. Soprattutto
approfitto che stai così, che esperienza è questa di Podemos? Perché qui non è che arrivano coerentemente le notizie, sai, vengono filtrate da sti giornalacci che ci abbiamo.
Certo.
E io non leggo spagnolo, vabbè, perciò non riesco a andare sui blog.
La corrispondenza del lunedì, cioè, lo fa un compagno molto più dentro di me, io magari dico qualche cazzata, la mia impressione è che loro nascono a Madrid, per cui loro hanno comunque una posizione molto, come dire, sono professori di economia politica, quindi hanno un progetto, hanno una teoria, hanno tutto che, diciamo, sulla carta torna. Poi è vero che gli manca ancora l'organizzazione, poi qua la Catalogna è particolare perché è difficile, no, entrare in un tessuto già così frammentato, così tutti alleati contro lo Stato centrale ma realmente in odio fra di loro, quindi li vedo qua, sicuramente dovranno avere un'altra strategia, però le persone secondo me ci sperano, cioè anche qui sono disgustati dal gioco, no? Impari, cioè un po' te, un po' me, quindi le persone le vedo un po' più consapevoli, però parlo della Catalogna e parlo così a istinto, non parlo con un ragionamento scientifico.
Senti, noi ti ringraziamo per la telefonata che è stata tra l'altro molto gradevole e ti ringraziamo per questo e tu mantieni sto gruppo d'ascolto a Radio Onda Rossa,
claro,
lì a Barcellona. così ci abbiamo un gruppo d'ascolto pure barcellonese.
Certo,
e tenendo conto del fatto che ci possiamo risentire anche nei termini che dicevi tu, se dobbiamo approfondire alcune cose, tu troverai magari dei compagni locali che ci possono dare una mano in questo.
E come no, molto volentieri.
Va bene, ti ringraziamo, un bacio a te tutti e a tutti quelli che ti sono intorno.
Grazie.
Bene, allora, tu stavi proseguendo di fare qualcosa, perché io adesso volevo fare un'altra corrispondenza, perché c'è un'iniziativa, non ricordo adesso il nome perché il volantino me lo sono scordato, adesso chiamo quelli che lo organizzano, un contadino che ha 80 anni, che ha fatto la lotta per le terre, per i diritti, insomma, voglio dire, uno che ha fatto la stessa vita parallela nelle lotte di Che Guevara, per farsi capire, avrebbero la stessa età se Che Guevara non l'avrebbero ammazzato, no? E stanno facendo questa iniziativa, oggi presentano un libro a Piazza Municelli a Pigneto, dove si è svolto l'altro giorno, anche il 25 aprile, partecipatissimo. Adesso sentiremo da lì com'è l'organizzazione, ce lo spiegano loro, e c'è la partecipazione di questo compagno storico del Perù, per far capire che questi, i lavoratori, la gente, questi comitati di difesa di terra dei contadini, di una produzione chilometro zero biologica, sono tutte cose che già le stanno praticando, non è che servivano all'Expo. L'Expo ha fatto per più di un anno, da più di un anno si vedono comitati, si sono visti a Milano, a Roma, in realtà ce ne sono state, probabilmente è stata una carenza di comunicazione, di disinformazione dall'altra parte, però quelle cose, un contro-Expo come si voleva fare, era già in atto, non a caso oggi stanno facendo l'assemblea per capire come proseguire il conflitto e la contestazione in questi altri mesi che rimangono dell'Expo, perché non è che finisce col primo maggio, tutto qua. Adesso se ci avete da dire qualcosa,
cerca di prendere questa corrispondenza. No, Serafino, cioè, a me pare che comunque anche dalle telefonate che ci sono state c'è proprio una richiesta di progettualità, di proposizione, perché sono le idee che vanno contrapposte ad altre idee e sono quelle che sono vincenti, secondo me, se riesce ovviamente a avere delle buone idee, no, da contrapporre a quelle del padronato, dei mercanti, che invece vogliono porre il loro punto di vista come l'unico, no? O così, e no, e noi dobbiamo dire non è vero, ci sono anche altri punti di vista. Quindi su questo, ovviamente, affiancandoci le lotte, perché questo si diceva, non si diceva di fare un contro-Expo e punto, si diceva di affiancare alla protesta, alla ribellione di fronte a determinate iniziative, no? Però anche una proposta, e se si ha la proposta è probabile che si riesca anche a avere dei consensi verso quella proposta. Se ovviamente tutto si racchiude all'interno del contro, probabilmente questo limita il consenso che potresti avere. Ora è chiaro che noi qui stiamo parlando un po' in maniera estemporanea, no? Cioè, è stato buttato lì questo discorso sul contro-Expo, ma in che senso? Nel senso di dire, appunto, guardate che ci sono altri punti di vista, chiediamo la stessa esposizione anche in termini di pubblicità per quanto riguarda appunto l'Expo invece tradizionale, no? Quello voluto dal governo e dal padronato. Sappiamo che lì c'è stata McDonald's ai padiglioni, cioè c'è di tutto, insomma, tutto ciò che ha a che fare con sfamare il mondo, niente. cioè sappiamo bene che è un'iniziativa esclusivamente di Termini Mercantili. Hai trovato la corrispondenza?
No, adesso mi mandano un altro numero, perché quello che ho cercato io era in movimento e non poteva parlare.
Allora vai, Serafino.
No, ma io dico questo, non, Robè, sono d'accordo con quello che...
Il personaggio che oggi presentano, per capire, è Ugo Blanco. È un contadino del Perù storico, ha fatto delle grosse battaglie sulla terra, no? Io dico, non è che poi vediamo adesso cosa ci dicono in più e viene là. Non è che il movimento è estraneo a questo terreno. Se sappiamo che possiamo parlare di Rosarno, quello che stanno facendo i compagni Rosarno, quelli che fanno in vari posti a sostegno dei migranti che vengono sfruttati nelle campagne, noi voglio dire, queste cose ci sono, non è che ci serve un altro Expo. Noi l'Expo lo facciamo sempre. Vai, scusa se...
No, ma io non ribadisco, ero d'accordo sull'ultimo intervento di Roberto, non mi ripeto, se no altrimenti chi mi ascolta dice vabbè, Serafino su questi argomenti è maniacale, no? Però sono pallini che ognuno di noi c'ha, insomma, ognuno vive anche, io ho vissuto pure queste giornate, ho seguito anche la corrispondenza che ci sono state ieri su Radio Onda Rossa a mezzogiorno e mezzo, Francesco ha organizzato insieme ad altri compagni una serie di corrispondenze, sto ben attento a capire per quello che mi è possibile gli umori all'interno del movimento, ciò che si muove fuori, quindi non ripeto alcune questioni, ma è evidente che poi ognuno di noi vive pure queste giornate, ma vive più in generale l'agone politico e soprattutto ciò che riguarda il movimento in una determinata maniera. Cioè per me il pallino, ma se ne saranno accorti chi ha la bontà di ascoltarmi e di ascoltare la trasmissione la domenica, soprattutto chi lo fa ripetutamente, che su questa questione della costruzione all'interno del movimento di una della politica, una accanto diciamo alle azioni di lotta, è uno dei miei pallini. È evidente che prima lo dicevo, oltre che le questioni della tattica, delle forme di lotta, perché io sento pure in questi giorni pure compagni molto avvertiti, molto capaci, esperti, che ti dicono beh, noi non possiamo ridurre il movimento a meri cortei ogni volta che c'è, poi a prescindere da come vanno a finire i cortei, ma non si può ridurre la lotta sempre al corteo magari pure di 30.000 persone. Dice inventiamo pure qualche cosa di diverso in questo senso, e questa non è cosa secondaria. Ma poi c'è anche una questione, noi dobbiamo pure ragionare come si riaggrega la compagna che è intervenuta da Barcellona. Ci ricordava che anche in Spagna, ma un po' in tutto il mondo, in Europa, in Italia, c'è stata la disgregazione di quella che era un soggetto rivoluzionario di riferimento della classe operaia. Allora oggi a chi ci si rivolge? Quando noi dobbiamo, diciamo, della progettualità politica, quando diciamo riprendiamo pure a far politica pure ad un certo livello, a un certo livello di idee, di proposte, e i soggetti di riferimento chi sono? Eppure questa è una questione. Se si vuole andare avanti, se si vuole avere quello che dice Ettore, continuare a sognare, a far sì che le utopie ancora alberghino nelle anime e nella coscienza dei compagni, è evidente che pure la costruzione di un blocco sociale di riferimento è necessaria, ma questo va individuato. Ora noi spesso genericamente, Roberto, diciamo, ci rivolgiamo ai precari, ai giovani disoccupati, ai lavoratori, magari pure ai piccoli artigiani in dissesto, ai pensionati, a una serie di classi che subiscono soprattutto la crisi.
Serafino, scusa, sono riuscito a prendere.
Ma questa cosa non basta che sia detta, va articolata, va studiata, analizzata meglio la costruzione del blocco.
No, ti voglio interrompere.
No, beh, ho finito.
Siamo pure verso la conclusione, abbiamo la corrispondenza. Allora, dici come si svolge la giornata, cosa fate oggi pomeriggio verso le 5 a piazza lì al Pigneto, piazza Municelli, come lo so,
Nuccitelli,
insomma una piazza ormai per i compagni è famosa perché si fanno molte iniziative in questa piazzetta. Questa sera c'è questo Ugo Blanco, spiegaci cosa fate.
Sì, allora, la piazza è Piazza Persiani Nuccitelli, che è una piazzetta del Pigneto che, come dicevi giustamente tu, sta cercando di opporsi al problema della gentrificazione che il quartiere del Pigneto sta vivendo, quartiere trasformato in luogo di divertimentificio e sfruttamento dei compagni migranti e immessi a forza nel mercato dello spaccio. Pensiamo che per opporsi a queste pratiche, a questi sistemi di controllo e di dominio del capitale, la riappropriazione dei territori diventa l'unico percorso per noi praticabili. All'interno di questa piazza abbiamo cercato di creare dei momenti di incontro bimensili con i mercati contadini di terra a terra e altri compagni attivi nel territorio per costruire un'opposizione all'interno del territorio, ma soprattutto nel cercare di sperimentare pratiche di autonomia all'interno del territorio, per esempio la produzione e la distribuzione del cibo. All'interno di questo percorso che noi chiamiamo sui territori resistenti e sulle pratiche di autonomia nei territori resistenti, arriva a trovarci Ugo Blanco, un compagno peruano di 84 anni, che è stato una delle figure più importanti del fenomeno dell'occupazione delle terre in Latino America, nello specifico nel Perù, da 80 anni, cioè da 50 anni appunto, in prima linea sulla questione delle terre, attraverso la pratica dell'occupazione, sia con i contadini sia con le comunità indigene. Sono lotte che portano chiaramente a un'opposizione frontale nei confronti del latifondo e della gestione delle terre, ma anche dello sfruttamento delle terre da parte delle multinazionali. Perché portarlo al Pigneto? Perché secondo noi è un esempio di come i territori si possono... come nei territori si può praticare l'autogestione e l'autodeterminazione delle comunità. Il suo esempio è un esempio che viene da lontano, ma è ricco di suggestioni per noi che stiamo nelle città. Quindi un territorio, ma sempre un territorio che rimane differente nelle sue specifiche, ma che ha molte potenzialità e molti punti in comune con i territori agricoli o campani da cui lui arriva. La riflessione che vorremmo fare insieme a lui è come costruire reti di sinergia e di lotta, quindi, fra le realtà contadine e le realtà cittadine, per ricostruire un tessuto di lotta che sia in grado di andare oltre a quella divisione del territorio che c'è imposta del capitale, cioè la campagna produce, la città consuma, per costruire nuove pratiche di, come direbbero gli zapatisti, di buen vivir, cioè di vivere bene e di praticare forme di economia, anche di socialità, anche di educazione, anche di formazione, che non si basino più sulla creazione di surplus di capitale, ma surplus di rapporti sociali. Questo è quello che ci interessa sviluppare, cioè luoghi e territori resistenti dove si pratica l'autonomia attraverso forme concrete. E questo è all'interno di questo discorso che arriva Ugo Blanco a portarci la sua esperienza. Insieme a Ugo Blanco saranno presenti i compagni di Mondeggi, la fattoria senza padroni vicino a Firenze, che l'anno scorso ha occupato appunto 200 ettari di terreno e sta iniziando a praticare l'autonomia abitativa, economica e sociale all'interno del territorio vicino a Firenze. E ci saranno i compagni di terra a terra che già sperimentano percorsi di resistenza contadina e che portano in città e costruiscono in città attraverso i loro mercati delle sinergie di lotta. E più o meno questo è il programma della giornata, insomma.
Bene, è un'esperienza vera, come si nutre il pianeta, non come succede a Milano, che fanno, esatto, solo cose di lusso, ma lì si porta l'esperienza diretta di come si deve fare per nutrire il pianeta.
Certo, non dimentichiamo che secondo i dati oggettivi, quelli anche del Fondo Monetario Internazionale, anche chi studia l'agricoltura ai massimi sistemi, chiamiamoli così, tra virgolette, l'80% del fabbisogno alimentare è dato dalla piccola agricoltura, non è dato dalla grande industria. La grande industria agricola, il business agropecuario, serve solo a portare da mangiare per le mucche e basta, non dà da mangiare al pianeta. È già una realtà che siano i piccoli contadini, ed è da sempre così, che i piccoli contadini sono quelli che danno da mangiare al pianeta. Ed è evidente che il capitale ha capito e cerca di sussumere, ed è per questo che il titolo di un'iniziativa così assurda, così fuori anacronistica come l'Expo, sia quello di dare da mangiare al pianeta, ma loro non sono in grado di dare da mangiare al pianeta se non sfruttando il lavoro dei contadini e di chi insieme a loro costruisce reti alimentari.
Però riescono a nutrire bene loro.
Esatto, questo è il primo obiettivo.
Loro si nutrono bene.
Questo,
mangiano prima e secondo all'accidente.
Se dicessero questo probabilmente avrebbero meno seguito. Allora preferiscono usare, cercare di sussumere le nostre parole, i nostri principi, i nostri valori, proprio per renderli più appetibile e mascherare bene il loro sfruttamento. È evidente che il cibo biologico non può uscire dalla coppa, ma esce dal lavoro di un contadino.
Bene, va bene così. Ti ringraziamo. Ovviamente voi non siete sponsorizzati dalla McDonald's, no, o da Farinetti, no?
Noi non siamo adesso.
Siete autofinanziati,
La piazza, come sempre, per ogni iniziativa al Pigneto è autoconvocata senza nessuna autorizzazione.
Benissimo. Allora ti ringraziamo, invitiamo la gente che vuole capire come
5,
si nutre il paese, partecipasse a questa iniziativa.
Invitiamo tutti alle 5 a Piazza Persiani Nuccitelli, nella parte del Pigneto oltre Ponte Casilino. E un saluto a tutti i compagni e le compagne, soprattutto quelli privati della loro libertà.
Bene, ciao, grazie.
Due parole sulla xylella, visto che siamo in chiusura, visto che ne avevamo parlato.
A Taranto hanno fatto il 1° maggio su contro la xylella, capito? Non hanno parlato i giornali, il Messaggero non ha portato niente.
No, il Messaggero ha parlato di Taranto. Mi dispiace per te, non lo leggi, quindi non lo sai. Allora, fermo restando che è un giornalaccio, ovviamente. Due parole sulla xylella, nel senso che la comunità europea ha ordinato l'abbattimento di migliaia di uliveti, ma oltretutto dicono che bisogna circoscrivere attorno a quelle che sono le piante considerate infestate, almeno per 100 metri tutto ciò che viene coltivato l'intorno. Quindi oltre gli olivi secolari andranno di mezzo anche altri tipi di coltivazione. Su questo si stanno organizzando, ovviamente, specialmente i piccoli produttori, quelli che possiedono insomma una quantità anche limitata di terra, perché insomma non vogliono vedere distrutti i loro alberi, e stanno tentando una contro situazione, cioè di praticamente pulire gli alberi nelle parti malate, lasciandoli senza però estirparli.
Va bene, ci abbiamo un'altra telefonata, che mi raccomando che sia sintetica, perché se no ci mettono le multe qui, perché abbiamo sfondato largamente l'orario. Dici tutto.
Allora, sinteticamente, come tu mi richiedi, dico semplicemente che martedì mattina alle 8 a via Campobasso al Pigneto è lanciato un presidio in sostegno al numero 18 di Campobasso, ovvero dei senegalesi, che hanno visto nella scorsa settimana l'ennesimo blitz della Guardia di Finanza incapata a sgominare le bande più pericolose d'Italia, come Alfano lanciò l'estate scorsa la campagna contro i venditori sulle spiagge, e in anticipo stanno agendo. Il problema non è tanto questi blitz, che poi se ne vanno con qualche busta di borsette o cinte varie. Il problema è che la magistratura che debole con i forti e forte con i deboli, ha insomma richiesto la confisca dell'appartamento, ovvero tutte e 20 le persone che abitano insomma in quegli appartamenti verranno buttati fuori martedì mattina, e questa azione così criminosa va insomma fermata, e quindi il quartiere si è dato appuntamento martedì mattina alle ore 8 proprio a via Campobasso, angolo via del Pigneto, insomma lì dove ogni tanto ci si va appunto in soccorso. E non finisce, insomma, l'intento è quello di bloccare questo sgombero forzato e poi insomma, far sì che tali angherie insomma finiscano, perché comunque quello che viene descritto è sopra, diciamo, è sproporzionato, insomma, quello che succede là ogni volta con blindati, elicotteri e quant'altro, se ci fosse al Capone da stanare.
Bene, noi sollecitiamo tutti i compagni che ci ascoltano, tutti i collettivi, vedo che il Pignete è abbastanza attivo, fa parecchie cose, tutta la zona di Roma Est a essere presente affinché questo sfratto forzato solo per propaganda anti-migranti, cioè una propaganda razzista, cioè magari fanno contento Salvini, a stare lì. Tutto quel popolo che è sceso in piazza contro Salvini si mobilitasse al Pigneto martedì mattina.
Certo, è pure una questione dei bottegai di Roma, delle associazioni, insomma, devono accontentare qualcuno e la prendono con l'anello più debole, ovvero chi poi va lì a racimolare 20 euro se gli è andata bene al giorno, stando 12 ore sotto al sole o sotto all'acqua al Vaticano. Questa insomma è la situazione che ci abbiamo ben chiara. Magistratura, che vogliamo un po' un attimo legare pure ai poteri insomma forti, non requisisce